Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio, Stefano
Impallomeni. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a tutti. Buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà anche a te. Insomma, non ci vediamo da tante ore. caro Stefano. Allora. Intanto ti dico, sta esplodendo.
Un attimo.
Sta esplodendo la messaggeria oggi. Quindi non so se riusciamo a.
Tema principale?
Nazionale.
La nazionale.
Una roba ancora. Ma giusto così, vedi, però sono tutti arrabbiati, però non gliene frega niente a nessuno. È strana sta cosa. Allora, andiamo
un attimo, arriviamo.
Diamo il buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Nick. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati.
Oggi ti voglio sgarbato, molto. Capito?
Come dici?
Ti voglio sgarbato oggi, molto.
Bello però.
Non è difficile oggi.
Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio. Allora, sentite, facciamo una cosa. Approfitto anche dopo della presenza di Nick perché voglio andare anche su questioni di mercato, però... un giro lo voglio fare, naturalmente noi arriviamo qualche giorno dopo il disastro della nazionale. Abbiamo un titolo, io partirei da questo titolo, che sono i capi di accusa che volete fare a Spalletti.
Addirittura.
E Gravino. Sì, tanto loro rimangono, un'accusa gliela vogliamo fare o no? Cioè una responsabilità gliela vogliamo dare o no? Tanto rimangono lì tranquilli tutti e due, eccoli qua, guarda, Gravina. Rimane lì tosto.
Sai che è stato detto pure. Tanto, abbastanza, c'è poco da aggiungere, Marco. In questi momenti, sai, di pancia avrebbe da dire: ma perché non andate a casa? Poi rifletti, dici: ma poi siamo sicuri che senza di loro sarebbe diverso? Boh, io nutro delle perplessità a riguardo. Detto questo, secondo me ce l'hanno raccontata male. È in pompa magna tutte queste esaltazioni, queste nazionale, blocco l'82, poi questo è forte, arriveremo fino in fondo, non vi sopravvalutate la Spagna, insomma io ne ho sentite di cotte e di crude,
il blocco dell'82.
Un fil rouge straordinario di dichiarazioni, tutte sbagliate. Cioè io prima del contenuto, prima quello che la spia del disagio è stata la risposta del campo. E poi c'è poco altro da aggiungere, scegliamo quello che vi pare, e i principi filosofici anche di metodologia futura da parte del presidente federale, insomma non vado, ma non perché non mi va di attaccare Spalletti o Gravina, insomma mi sembra abbastanza un esercizio inutile, se no, ecco, capo d'accusa, la comunicazione è stata totalmente sbagliata, dall'inizio alla fine. E tu dirai, vabbè, ma che scende in campo la comunicazione? Allora, se ce l'avessero raccontata in maniera diversa i protagonisti, non noi, forse, sai, l'uscita anticipata, questa eliminazione precoce che non ci avveniva da circa 20 anni, no? 20 anni, il 2004, la fase a gironi, il biscotto, la Italia-Bulgaria, le lacrime di Cassano, sono 20 anni che siamo in crisi, siamo da parecchia, dal 2010, le qualificazioni mancate mondiali, quello che ti pare, però c'era stato questo squillo europeo nel 2021 con Mancini, qua pensavano di ripetere cosa? Era una cosa irripetibile e hanno sbagliato tutto, hanno sbagliato la comunicazione, cioè il presidente federale che ha detto siamo una squadra normale, la pigrizia di qualche giorno, cioè alla fine ci dobbiamo mettere d'accordo, siamo forti o non siamo forti, e questo non è colpa della stampa, non è colpa di chi racconta. Non è che uno si deve incazzare se poi gli si ricordano queste frasi, l'hanno dette loro,
sì,
noi.
Quindi tu dici comunicazione.
Comunicazione è stata l'anticamera del fallimento.
Garbo!
Ma guarda, io pensavo che di aver toccato il fondo nel 2014, quando dopo il fallimento del mondiale brasiliano si dimisero il presidente Abete e i CT Prandelli. In realtà il peggio doveva ancora venire, perché poi abbiamo fallito due qualificazioni mondiali. Abbiamo vinto un europeo, non si sa come, ma insomma è stato un miracolo isolato, e adesso ci troviamo di nuovo a raccogliere i cocci. Io credo che le colpe vadano suddivise tra molti protagonisti. I calciatori ovviamente sono molto colpevoli, perché l'atteggiamento è stato assolutamente ingiustificabile, intollerabile. Il CT ha sbagliato di suo, ha sbagliato qualcosa nelle convocazioni, ha sbagliato nelle scelte, ha sbagliato nel cambiare in continuazione il modulo tattico, ma l'interrogativo vero è un altro: siamo sicuri che Spalletti sia l'uomo giusto per la nazionale? Io comincio ad avere dei dubbi, nel senso che Spalletti secondo me è un eccellente tecnico, ma che deve lavorare tutti i giorni con i giocatori. Il miracolo Napoli ne è la dimostrazione. Il CT è un altro mestiere, il CT è un selezionatore, un assemblatore che deve scegliere i migliori proposti del campionato e cercare di farli giocare secondo le loro caratteristiche, quello che non è avvenuto in questa Italia.
Ceccarini.
Ma c'è poco da aggiungere, io credo che il problema parta dalla base, e la base vuol dire che comunque, ne parlavo anche con Ciccio Graziani, che qui si continuano a far giocare i giovani, il problema è questo, cioè ora c'è questo ragazzo della Rovere, della Cremonese, che va al Bayern Monaco.
Ti abbiamo perso, che
Bayern Monaco, cioè, se questo ragazzo ha dei buoni valori, ha dei buoni...
Ti sentiamo a tratti, Nick. Ti sentiamo a tratti.
Sono in viaggio, ragazzi.
Prova di nuovo, perché ti abbiamo perso per un po' di cose.
Stavo dicendo che ero d'accordo con Graziani quando si diceva appunto che c'erano anche tanti stranieri che giocano nel nostro campionato. Però questa non è una colpa, cioè, questo deve essere un modo per dire che bisogna fare gli italiani, perché ben vengano gli stranieri, ma che si trovi sempre lo spazio per gli italiani. Questa è la base. E poi c'è un altro aspetto. Io sono d'accordo, non so se io sono Spalletti.
Tu sei, secondo me, ripeti un attimo, tu sei
dell'idea che bisogna ripartire con Spalletti, perché lui è arrivato 10 mesi fa con l'obbligo di vincere subito delle partite e è andato all'Europeo, e quindi secondo me un'altra chance gli va consegnata. Poi sono d'accordo con Daniele, bisogna capire se oltre a essere un grande allenatore, come ha scritto anche Luca Calamari su tutto Mercato Web, è un grande CT. Però ricordatevi che noi possiamo giocare con la foga, noi possiamo giocare con l'entusiasmo, noi possiamo giocare tosto, però se non si segnano i gol a questo giochino si può stare anche a fare 150 km di corsa, non si vince. La qualità è l'unica cosa che ti permette di vincere, e quella va ritrovata.
Bonanni, tu hai sempre detto che questa... ci sei, Massimo?
Sì.
Vai. Hai sempre parlato di qualità, io... che comunque... anzi, vai.
Io sì, ho sempre detto che questa nazionale secondo me non era così tanto scarsa come sentivo dire in giro. E devo dire una cosa. Io non ce l'ho con Spalletti, non credo che lui abbia sbagliato... sicuramente qualcosa, anche perché io ho visto tutte le partite come tutti quanti noi, e tutti quanti noi le vediamo un po' da tifosi, un po' con l'occhio critico, ma io avrei fatto così, avrei fatto colà. Io sono rimasto estremamente deluso dall'atteggiamento di tantissimi giocatori, se non tutti, non correvano, cioè non correvano proprio. Io vedevo una squadra come la Svizzera che andava al doppio della nostra velocità, e Fagioli che camminava in mezzo al campo, Barella camminava in mezzo al campo, Cristante camminava in mezzo al campo, cioè non c'era nessuno, Camacca che non sapeva cosa fare, Chiesa che ogni tanto a sprazzi andava, il Sharawi che ogni tanto faceva qualche corsa in avanti, Di Lorenzo poverino ha fatto un europeo, se voleva rilanciarsi all'europeo secondo me il suo valore di mercato sarà calato da almeno 20-25 milioni, perché ha fatto un europeo inguardabile. Quindi l'atteggiamento è stato assolutissimamente negativo, ed è stata la cosa che di più mi ha deluso, perché tu le partite le puoi anche perdere, ma perdere così contro la Svizzera, che con tutto il rispetto si sentivano nettamente più forti di noi a questo punto dopo, ma come fai a perdere in quella maniera? Come fai? Senza fare un tiro in porta.
Sì, sì.
Una squadra come la nostra.
E non è una questione di qualità, sì. Qui, ragazzi.
Palla sugli esterni, Scamacca che continuava a venire incontro, non attaccava mai, non andava nessuno a riempire l'area di rigore. Cioè, quando c'è stato l'autopalo del difensore, Fagioli ha buttato una palla in mezzo così. C'era solo Scamacca in mezzo a tre svizzeri, o Chiesa in mezzo a tre svizzeri. Chiesa. Ma Scamacca adottava. Continuava a giocare fuori dall'area di rigore. Il secondo gol, dopo 20 secondi, palla dietro, Fagioli era da solo, l'avversario più vicino se l'aveva a 25 metri, è riuscito a sbagliare, a farci prendere un contropiede, a farci prendere gol. Dai, su, io sono deluso, perché non, una nazionale come la nostra non può uscire in questa maniera.
Io la penso un po' come Massimo su questo passaggio qui, perché insomma parliamo sempre di qualità dei calciatori, però non è che abbiamo affrontato il Brasile o l'Argentina o la Francia.
Come vedi, io nell'inizio sono stato molto elegante nel concedere anche i contenuti ai miei amici mirando un po' l'attenzione sul fatto comunicativo, però con Daniele ci siamo sentiti, ero più di pancia, perché non se ne va. Poi dopo ci ho ripensato e ho detto: ma dove andiamo? Cerchiamo di ricostruire qualcosa. Però poi dopo ascolto delle dichiarazioni e in questa conferenza stampa in cui si è detto tanto e si è detto e poi alla fine è emerso poco, raschiando però il fondo del barile, io che cosa mi posso ricordare? Il presidente federale ha cominciato a dire che i Camarda, questi giovani, ha cominciato a elencare tutte le bellezze che ha fatto il settore giovanile, ma non è così. Perché allora mi pongo questa domanda, cioè i giocatori italiani sono così scarsi perché ci sono troppi stranieri nella nostra Serie A, o forse ci sono troppi stranieri perché i nostri calciatori sono scarsi? Cioè noi, relativamente al movimento giovanile, cioè noi ci dobbiamo interrogare veramente se un giocatore è pronto per giocare a questi livelli. Cioè ieri di Nico Williams, Yamal, ma non siamo a questi livelli. Allora è inutile andare nella profondità del sistema, è sbagliato. Questo sistema è sbagliato da da tanto tempo. La verità è che se non ci abbiamo più fenomeni, d'accordo, e sono d'accordo con Massimo, la delusione dei calciatori, però io mi interrogo sul fatto della confusione che può generare. C'è anche che Luca Calamai nel suo punto su tutto mercato, secondo me non sbaglia di cioè voglio dire, noi ci dobbiamo interrogare anche sull'approccio di un giocatore, di un allenatore di valore che io stimo e apprezzo, però va discusso anche il suo ruolo all'interno della convivenza quotidiana. Lui non abbiamo mai misurato una personalità come quella di Luciano Spalletti nei 20 nazionale. Giorni in nazionale, nella gestione, nel non generare, cioè è diventato un generatore di nervosismo, di caos, anche nelle conferenze stampa l'abbiamo visto. A me dispiace perché lui è così, è molto schietto, diretto, però bisogna stare attenti, ecco perché dicevo la comunicazione, no? Che ha un po' danneggiato il tutto. E poi Massimo, e chiudo, si sorprende dell'atteggiamento finale della formazione. Io non so se sia dipeso da un calo atletico mostruoso collettivo, Marco, o ci sia dell'altro, e metto un punto.
Ho capito.
O ci sia dell'altro, e metto un punto, Daniele, senza alludere a niente, però metto un punto.
Poi voglio sentire un po' di audio dei nostri amici. Vai Daniele, che cosa vuoi aggiungere?
Io sono rimasto, come dire, basito dalla pochezza tecnica dei nostri giocatori. Cioè, noi non siamo mai riusciti a sottrarci al pressing avversario, non siamo mai riusciti a venire fuori dall'area, non siamo mai riusciti a fare due passaggi di fila. Questa pochezza tecnica da dove arriva? Io sospetto che derivi dai nostri settori giovanili, dove si insegna la tattica prima ancora che la tecnica individuale. E lo dico a ragion veduta, perché ho parlato con tecnici che lavorano nel settore giovanile. Oggi si insegnano ai ragazzi di 10-12 anni, si insegna il 4-4-2, il 4-3-2-1, il 3-4-3, invece di insegnare a stoppare un pallone, a fare un passaggio e così via. La tecnica individuale, in altre parole, che è solo quella che ti consente poi di applicare anche la tattica. Io temo che da lì nascono i problemi. Poi noi
però
parliamo,
perdonami,
di
Daniele, si poteva, sì, con Marco ne abbiamo parlato, e anche allargo la mia riflessione a Niccolò e a Massimo, ma si poteva fare meglio anche con questi calciatori? Io rispondo, secondo me sì. Cioè, voglio dire, adesso noi dobbiamo sentire il settore giovanile, poi io sento Viscidi che ci dice che se non i giocatori non arrivano forti italiani a 20 anni è colpa degli allenatori che si fanno i loro per la loro carriera e non sono più i maestri. E Massimo forse ce l'avrà bazzicato Coverciano, io quando ero ragazzino andavo da Coverciano, vedevo i maestri, e quindi sono missioni, e sta missione all'interno di Coverciano c'è ancora o non c'è? C'è ancora o non c'è? Perché è inutile poi sparare nel mucchio e fare delle considerazioni generali fatte da chi rappresenta, ha un ruolo istituzionale di grande responsabilità. Mi deve dire se ci sono i comunardi Nicolai, i Lupi, i Valcareggi, che hanno dedicato una vita anche, voglio dire, a stipendi diciamo non esaltanti, che però hanno dedicato la loro vita alla missione, alla crescita dei giovani calciatori. Poi dopo dice, vinciamo i titoli, sì, poi perché spariscono? Perché Viscidi ha lanciato l'allarme, la colpa è degli allenatori.
Stefano,
allora dopo non ci lamentiamo, perché un giocatore come Liberale, che tra l'altro ha fatto un gol in Inghilterra nel 17 che sembrava Messi, poi sto Liberale lo gioca. Perché cioè della Rovere, hai fatto un esempio prima, Nick, che è andato
sì,
e poi
sì,
ce ne sono altri, il figlio dei Natali, il figlio dei Pià, che vanno all'estero, tutti in Germania. E allora ci dobbiamo interrogare perché? Perché vanno là? Cioè, questi i massimi sistemi, io li lascio ma perché, a chi fa i massimi sistemi, però non è che all'indomani contro Mandoglio è più forte di Chiesa? Faccio sta domanda.
Ma lascio.
Freuler è più forte di Barella? Ma noi siamo usciti con la Svizzera e ci ha fatto una capoccia così.
Esatto,
e allora dobbiamo dire che la colpa è De Camarda, che non, sì, non diventa un campione. Dai, e mi devo sentire che tutte le nazioni giovani hanno vinto i titoli europei. Allora dobbiamo fare un lavoro. Ma che dobbiamo fare un lavoro? Questa è un'altra magra figura che facciamo. Però potevamo fare un pochino meglio. Io ti sto dicendo, non è che dovevamo vincere l'europeo, ma gli ottavi con la Svizzera li passi, batti la Svizzera, e mi fai il favore di affrontare l'Inghilterra ai quarti di finale. Poi scusate,
prego Dani, vai.
Adesso Spalletti dice adesso darò più spazio ai giovani. Ma quali sono i giovani? Allora prendiamo l'under 21.
Ma non sono pronti, Daniele.
Esatto, ma perché? Ma allora ce ne sono uno che gioca, non gioca neanche titolare, che gioca ogni tanto in Serie A.
No, ragazzi, non sono pronti e non c'è il coraggio da noi.
Ma non c'è il coraggio perché non sono pronti. Ma perché Mancini ha gettato la spugna, ragazzi? Convocava quello, da dove veniva? Da uno sconosciuto in attacco. Ha fatto delle convocazioni, dice, ma che va fundi, l'ha provate tu, ha convocato 164 giocatori, poi si è esaurito, saranno poi fatti i suoi, saranno andati in Arabia, quello che è. Però noi ci siamo dimenticati che ha fatto 75.000 convocazioni. Spalletti, in 4 partite, 7 partite, che deve fare? Però si poteva fare meglio. Adesso voglio dire, la verità sta sempre nel mezzo.
Perdonatemi, ragazzi, ma qua si parla tantissimo. Ma tu se vai tutto giusto, secondo me ad oggi, se vuoi giocare a calcio devi andare a 200 all'ora, se no non puoi giocare. Se non giocavo ancora fino a 50 anni potevo giocare pure io.
Bravo.
Non si può giocare, bisogna correre. Cristante può giocare. Se tu sai che la Svizzera va a 200 all'ora e mi dici che bisogna vincere i duelli, non ti fa giocare a Frattesi, non puoi far giocare a Cristante. Ma te la stai a cercare da solo poi la sconfitta.
Bravo quindi, Massimo.
Non puoi far giocare un ragazzo che gioca da fermo in questo momento. Metti Frattesi piuttosto, sarà più scarso del Cristante? Non lo so. Però almeno corre, almeno va a 200 all'ora. Ragazzi, ma noi abbiamo preso un gol.
Allora appunto,
abbiamo preso un gol.
Analizzi perché sei uscito? Sul campo perché sei uscito. Ma non perché mi rimanga il settore giovanile è un problema, mo. Perché
ma
sei uscito?
Qual è il problema?
Ci sono più
il
giovani problema. Forti. Ma dai, ma spiegami perché sei uscito con la Svizzera.
Stefano, tutti quanti si riempiono la bocca di grandissime parole, ma non lo sanno nemmeno loro che cosa stanno dicendo. Perché io li voglio vedere andare ad allenare nei settori giovanili. Li voglio proprio vedere.
Ma sono missionari. Io li definisco i missionari. No? Sono spariti. Perché sono spariti?
Li voglio vedere tutti quanti che si mettono.
Gli interessi sono cambiati.
Che si mettono ad allenare, io adesso li vorrei vedere tutti quanti. Io ti dico una cosa, levato tutto il discorso che c'è dietro del settore giovanile, che non c'è coraggio, ma non c'è coraggio perché non c'è tempo, perché una società dopo 3 partite se perdi ti cassa, quindi l'allenatore non si fa giocare giovani, si fa giocare quello che gli dà più garanzie, punto, ok? Quindi il discorso è molto più ampio. Parliamo della partita.
Bravo, quello che ho detto.
Hai detto
con altre parole, ma è quello che volevo dire io. È inutile rimangare dal 1985 e c'amo Pelé, non escono più Mbappé, Cristiano Ronaldo, i Messi da noi. Ma dai.
Ma eravamo più scarsi dalla Svizzera.
No.
Ma te voglio bene, dai.
No, ma assolutamente.
Ma nessuno ce l'ha spiegato, però. Nessuno, ecco, questo
sono d'accordo.
Fino in fondo.
Nick.
Ma perché comunque.
Prego, finisci Massimo. Pensavo che hai finito, vai.
No,
Sì. Nick, so che sei in viaggio, che vai a Rimini, vero? Stai andando per il calcio mercato. Sì. Senti, tanto poi ritorniamo un attimo sulla nazionale. Calcio mercato, la Juventus si sta muovendo, ha confezionato questo colpo ormai definito ufficiale Luis, poi fuori.
Ma io penso che questa settimana prenderanno anche Thuram, che è Kefren Thuram. Questa settimana penso che ci sarà la concretezza per arrivare a chiudere l'operazione di Kefren Thuram. A prescindere da quello che può essere la possibilità ancora di una soluzione di rinnovo di Rabiot, cioè secondo me Giuntoli ha deciso comunque di prendere Kefren Thuram, poi se gli si rinnova anche Rabiot meglio ancora, altrimenti poi deciderà di fare solo in una fase di attesa, soprattutto su Calafiori e su Coupe Miners, perché in questo momento insomma le richieste sono molto alte, 40 milioni Calafiori, 50 per Coupe, quindi abbondanti, e credo che abbiano bisogno anche di trovare delle risorse per poter fare un assalto finale a questi giocatori. Quindi al momento credo che la Juventus abbia già le idee chiare, sicuramente Sergio Milik prenderanno un altro attaccante. Io sento parlare molto di Morata, però sinceramente non mi risulterebbe un terzo ritorno di Morata alla Juventus. Però Sergio Milik, io non lo so che cosa ha in testa Giuntoli, perché Retegui, tenerlo lì come punta, diciamo, aggiuntiva a quelli cifre lì, non è un'operazione da Giuntoli. Può darsi che si inventi qualcos'altro.
Che dite, sta nascendo una Juve da scudetto? Oggi ho letto una formazione sul Corriere dello Sport con Thuram, Douglas Luiz, Scott Miners.
Beh, insomma, si fa interessante. Perché no? Ci prova, quantomeno. Poi sai, come dicevi tu anche mesi fa, non ricordo, insomma, l'Inter hai un po', no? Non hai delle certezze che possa ripetere la stagione straordinaria, dominante che si è appena conclusa. Ci devi provare. Napoli c'ha le questioni che avrà Scheglia, Osimhen, cioè ti devi inserire, ti devi far trovare pronto, anche come ha detto Nick nelle occasioni di mercato, giunto di una garanzia, ci deve provare. E poi Diego Motta
si sta cominciando a divertire Giuntoli ora.
Esatto. Si sta cominciando, e tu l'avevi detto anche con grande anticipo.
L'Inter lo può perdere da solo,
ancora.
Sì.
Tu non credi che la Juve possa essere da scudetto il prossimo anno?
Beh, più competente.
Quanti punti sta arrivata la Juve dietro?
Ho capito. Allora, che se facciamo sto ragionamento.
No, però io d'accordo con Massimo.
Ragionamento è sottovaluto, ma ho capito quello che volevo dire.
Una domanda. Quanti punti è arrivata sotto la Juventus?
Non mi ricordo. Tanti.
Adesso 20.
Sì, 19, 20
e
passa. Quindi
e secondo me arriverà a 10 punti.
10 punti?
Ma sì, cioè per me l'Inter, ripeto, ha fatto già due acquisti. Zenizio Taremi va a completare un reparto già forte e gli va a dare un'ulteriore rinfoltita, ringiovanita. Quindi,
sono d'accordo con Massimo, perché io credo che la Juventus abbia messo nel mirino lo scudetto, ritornare al tappeto dello scudetto tra un anno ancora. Gli serve ancora un anno. Questo deve essere l'anno per il rafforzamento e consolidamento, cioè arrivare a essere più vicini per poi tentare quello dopo con un nuovo innesto, un paio di innesti di altissimo livello, di ritornare a essere vincente. Io credo sia questo il progetto.
Quindi fatemi capire, la Juve sarà la squadra che si avvicinerà di più all'Inter il prossimo anno, sì o no?
No, perché ci sarà anche il Milan, ci sarà sicuramente, voglio dire, anche il Napoli che ripartirà. Non è detto
Roma.
Il Napoli deve scalare molte più posizioni, è arrivato
sì,
decimo,
è vero, però non è detto che sia l'unica squadra che si rafforza.
È vero che con Conte secondo me è già scalato 5 posizioni, però.
Però secondo me si avvicinerà, qualcuna si avvicinerà, una è sicuramente la Juve, dipenderà dal mercato delle altre, e poi dopo secondo me l'Inter deve preoccuparsi soprattutto 2025-2026.
Garbo?
Ma guarda, noi parliamo al 1° luglio, che è il giorno di apertura ufficiale del mercato. Voglio dire, finché non abbiamo visto come finirà il mercato, e come facciamo a dire che la Juventus sarà vicina all'Inter oppure sarà lontana?
Immagino
una Juventus più competitiva rispetto a quella della passata stagione, questo sì, ma dire che possa essere a scudetto al primo colpo, francamente, mi sembra un po' complicato.
Però oggi leggevo una formazione: centrocampo con Thuram, Douglas Luiz, Scott Miners, addirittura Zirkzee, Greenwood.
Sì, Vlahovic. Beh, Miners lo devono ancora prendere.
Però se lo prendono,
Rabiot lo devono ancora rinnovare. E per quello ti sto dicendo, lui sta ricostruendo. E per ricostruire, secondo me, non solo quest'anno, ma anche il prossimo.
Vabbè, vediamo un po'. Io invece sono convinto che sarà una Juve che si avvicinerà molto. Vediamo. Poi il campo alla fine è il giudice di tutto, quindi
vedremo.
Saremo un po' a vedere. Sentite, visto che nei pronostici abbiamo fatto schifo tutti,
erano pronostici dire che nessuno
pensava stasera, perché
tutti pensavamo che la Svizzera ci potesse fare.
Abbiamo pronosticato Francia-Belgio. A questo proposito c'è una super sfida.
Francia-Belgio.
Mbappé da una parte e Lukaku dall'altra, ragazzi. Che è una sorta di
una domanda mezza seria, perdonatemi. Ma dopo tutto quello che si sono detti Ibrahimovic e Lukaku, ma è vero, cioè veramente vero che Ibrahimovic
la devi Lukaku. Chiedere a Ceccarini questo, ti risponde lui.
A me la saranno matti, io.
Io, Massimo, credo che gli sia stato proposto, ma se vuoi la mia idea, l'alternativa a Zirkzee è Dovbyk.
Chi?
Dovbyk.
No, mi vuol provocare, Nicolo.
No,
ma chi è quello del coso là, del, sì, del spagnolo, sì, del gioco in Spagna?
Del Girona.
Del coso, del coso.
Sì, non mi veniva.
Sì, no, ho fatto una battuta. Il coso è quel coso là che gioca nella cosa, quella squadra cosa là.
Guarda che siete tremendi.
Ma siamo tremendi. Io mi sono esposto, caro Piccari.
Ancora deve arrivare, l'avete già ucciso praticamente.
No, non uccido nessuno.
Sportivamente, dai. No, vabbè,
però ha fatto un flop gigantesco, è stato il flop più gigantesco dell'europeo.
E stasera
Dovbyk, ragazzi, tanto decantato Dovbyk, attaccante del Girona ucraino.
Senti,
40 milioni.
E tra Mbappé e Lukaku stasera come finisce? Dai, facciamo un giro veloce,
salutiamo Mbappé.
Come finisce? Chi la spunta? Bonanni, Lukaku o Mbappé stasera?
La Francia, chiamo le spunta.
La Francia? Io non la vedo così scontata, sì. Attenzione. Pure te Francia, pure te Mbappé.
Oh, ci sei pronostici là.
È vero, no, voi avete messo... Vabbè, va senza ricordarmeli. Però la sfida tra questi due inciderà Mbappé.
Ma dire, Mbappé è tre categorie avanti adesso, dai. Proponibile tutto questo.
Però non è che abbia fatto fino ad oggi in europeo.
No, ho capito, però se discutiamo pure Mbappé... Piccari.
C'è Carini stasera?
Sofferenza Francia, ma che poi alla fine ce la può fare. Vuoi il risultato?
No, risultato già l'hai dato.
Già l'hai dato, Nick.
Era soltanto la sfida tra queste due, capito? Tra questi
sì,
due attaccanti.
Sì, penso che alla fine, insomma, la spunterà la Francia e penso che alla fine sarà Mbappé l'uomo decisivo. Non so se sul gol, ma su magari l'assist che possa permettere la vittoria. Però sofferta.
Ceccarini ha dato 2-0 secco alla Francia. Garbo.
Ma anch'io penso che prima o poi la Francia si sveglierà, insomma, finora ha giocato male, ma a tanta di quella qualità, insomma, francamente non riesco a immaginare che non possa svegliarsi, quindi dico 2-1 Francia.
Quindi incide Mbappé, dai, vabbè, quindi stasera dai il bivio, lo diamo...
Tu che hai dato? Scusa, che pronostico
io ho dato la vittoria della Francia, però...
Tutti abbiamo dato la vittoria della Francia.
Sì, tutti vittoria della Francia, dai, vabbè, vediamo un po' come andrà a finire, va bene. Nick, ti saluto, ci sentiamo, buon lavoro per oggi a Rimini. Poi
ciao Nick!
Tutto il materiale lo vedremo
domani. Anche Lorenzo Marucci.
Lorenzone!
Digli che hanno preso un bomber! Un super bomber!
Avete preso un super bomber, capito? Ecco, sì. Vabbè, ragazzi, siete veramente... Però a tavola è l'unico che regge il confronto.
Campione del mondo.
Sì,
è
dai.
L'unico che vai supplementari con Malù. Poi perde, no, ma Malù... vai supplementari con Malù.
No, Malù è...
Vabbè, dai,
ma lui è imbattibile,
cioè, dai.
Nicolò, bene, ti sei perso scene inenarrabili.
Ma tanto ci sono i video, per cui
recupera tutto, va bene. Comunque, ciao Nick,
ciao Nick, Lorenzo.
Break, torniamo subito.